Grazie Milan, grazie Manera. Quest'anno a Natale sull'albero appendiamo le palle che raccontate. Uno, uno, nessuno.
Uno, nessuno, nessuno, 100.000. Uno, nessuno, 100.000. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Siamo qui alle 9-7 minuti, proprio nel giorno in cui si conclude la nona settimana decisiva per la riforma elettorale. E non ce l'hanno fatta? Guardo Pietro Lacorte in regia, non hai notizia della riforma elettorale fatta? No, però la decima settimana decisiva è alle porte e dobbiamo essere ottimisti. Chissà, forse ce la faranno, per ora sono indaffarati a passare di qua e di là. Tra l'altro stavo pensando, apro e chiudo questa polemica, perché è una cosa politica invece importante. Pensa in questo momento agli italiani cassa integrati o con il futuro molto incerto, come saranno interessati al fatto che tre da Forza Italia passano alla Lega? Secondo te, Pietro? Non lo so, magari sarà il loro secondo pensiero di giornata, non proprio il primo, però il secondo sì. Va bene, chiusa la polemica politica, Pietro Lacorte in regia insieme a Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli in redazione. Per uno nessuno 100 Milan, con voi fino alle 11, con Leonardo Manera in arrivo, con 800240024 per chiamarci, con il 349-238-6666 per scriverci, con la mail 100milan@radio24.it. Siamo pronti, vai.
I will not be easy, and it will not be easy.
Rock duro. Che spettacolo, che spettacolo.
Un venerdì aggressivo, come avete capito oggi, eh? Si sono svegliati così, DJ Nuket si è svegliata così. E noi abbiamo, come al solito, una puntata molto molto ricca di temi da affrontare. Io ricordo, intanto, lo faccio sempre in apertura da giorni, che sono appunto tanti giorni, 81 giorni e 18 marittimi di Mazara del Vallo sono... Adesso uso questa parola, rapiti e detenuti a Bengasi in Libia. Ci eravamo lasciati qualche giorno fa con Marco Marrone, armatore di uno dei due pescherecci sequestrati. Buongiorno Marco e ben ritrovato.
Buongiorno, ben ritrovati a voi.
Con una apertura di ottimismo, quella telefonata con i familiari, finalmente sentire le loro voci, i cari che parlano con genitori, figli. E da allora niente, si è ritornati nel silenzio.
Sì, 9 giorni fa, esattamente al 72esimo giorno, abbiamo ricevuto la telefonata. È stata sicuramente qualcosa che ci ha emozionato, ci ha rasserenato un po' nel sentire che stavano tra virgolette bene. Chiedevano sempre, ricordo il capitano del Medinea, Pietro, diceva: sbrigatevi, fateci uscire, comunque che stiamo impazzendo, ecco. Cioè, è un modo che usiamo noi magari per dire, cioè basta, non ce la facciamo più,
ci mancherebbe, dopo 81
giorni. E questo ci macina in testa, no? Ci gira sempre in testa sto pensiero, questa frase. Passano i giorni e purtroppo, pur avendo e dando fiducia al governo, diciamo basta, sbrigatevi, fate tutto quello che c'è da fare, qua non ce la facciamo più.
E da allora appunto il silenzio. Voi avete anche lasciato, se ho capito bene, il presidio a Piazza Montecitorio, nel senso che è un po' anche uno sfinimento giorno dopo giorno che si insinua.
Guarda, guarda, non per lo sfinimento nostro, perché quello che abbiamo passato noi è niente in confronto ai ragazzi giù a Bengasi. Si prevedeva una sorta di lockdown, la Sicilia è zona arancione, abbiamo deciso di staccare un po' la spina, di scendere, magari chi aveva impegni personali, chi problemi di salute, chi figli, e quindi abbiamo detto stacchiamo un po'. La telefonata è stata sicuramente un altro impegno preso dal governo, una mossa, diciamo un passo avanti. Il ministro Di Maio ci ha detto che comunque hanno avviato un canale nuovo con la speranza che porti realmente alla soluzione, quindi ci siamo un po' affidati a loro dicendo noi andiamo, eventualmente ritorneremo ancora più forti di prima, certo, perché la guerra si deve vincere tutti insieme e quindi la faremo.
Marco, un grande abbraccio, io continuerò a contare, ma ripeto, grazie, l'ho detto sempre, sperando di finirla questa conta al più presto, almeno diamo questo obiettivo, quantomeno prima di Natale, sarebbe il sogno, almeno per quel Natale che sarà, almeno il Natale riuniti con le famiglie. Un abbraccio a Marco Marroni.
Grazie, grazie a voi, un abbraccio.
Eh sì, 9:13 minuti. A proposito del Natale, che Natale sarà? Ormai questo è il dibattitone, che Natale sarà? Abbastanza incredibile, ma è così. E siamo, e manca più di un mese, eh? Un mese e 5 giorni a Natale. Ricordo sempre la conta di mio figlio, da 2 mesi, mi sveglia e mi dice mancano 72 giorni e 12 ore al Natale, e così. Sembriamo tutti piombati un po' nella sindrome di Mattia, capire che Natale sarà. Conte ieri l'ha detto, che Natale sarà. Però quello che mi ha colpito di Conte è soprattutto che ha detto una frase quando gli hanno chiesto se rifarebbe tutto. E qui lui ha detto, ha spiegato insomma le decisioni prese. E poi ha detto una frase insomma un po' enfatica, ecco. Forse la frizione è scivolata un po' sulla storia.
Non posso dire in tutta onestà, questa scelta non la rifarei. Poi col senno di poi, per carità, si può mettere in discussione tutto, e anzi, quando poi ancora di più, quando si uscirà dalla pandemia, è giusto che la storia ci giudichi e tutti quanti, come ha già detto.
La storia ci giudicherà. E io pensavo che la storia giudicasse Gandhi. Anche Hitler, volendo, Winston Churchill, Einstein, Dante. La storia giudicherà Conte e quelli come Conte. Anche meno, non lo so, anche meno penso, anche meno. Oh, Milano è sempre avanti, ragazzi, Milano è sempre avanti, questa è la verità. Dai, tiriamo fuori un po' l'orgoglio milanese. Pietruzzo, tu sei di Milano, no? No, è siciliano. Vabbè. Miriam, tu sei Milano, no, è Brianzola. Lorenzo Nespoli, no, Brianzolo. Elisabetta Fusco, quella è svizzera. Io sono di Sesto San Giovanni, peraltro, però ma dai, l'orgoglio milanese, Milano è avanti. Milano dice no al fumo, no al fumo all'aperto. Dal 2021, quindi tra poco, sarà vietato fumare in luoghi aperti, parchi, luoghi dove ci sono i bambini, piazzole per gli autobus, tutti luoghi aperti. Certo, c'è una postilla, a meno che non si stia a 10 metri, voi li vedete subito... tutti, quando ci saranno le cause, partiranno gli avvocati. No, stava a 10 metri e 28 centimetri, quindi è lui che è avanzato verso di me mentre io indietreggiavo, ma mantenendo una distanza di 10 metri. Ma non si può vietare il fumo all'aperto, si sono di parte, non fumo, quindi. Tout court, proprio, pam, via, basta. Altro. No, se stai a 10 metri, ma basta, toglilo, o non lo togli o lo togli. Io vieterei il fumo all'aperto e punto.
Maledetti!
A chi? A chi? A me? A me che lo vieto? A coloro... Adesso, Pietro, ti devi dichiarare. A coloro che vogliono vietare il fumo oppure a coloro che vogliono mantenere il fumo? Ah, dice quelli che lo vogliono mantenere. Ma Pietro La Corte allora si iscrive ai no smoking, no smoke, smoke, basta fumo, come un ascoltatore, basta fumo, basta fumo. Devo dire anche una cosa prima di andare a raccontare questa storia. È successo a Milano qualche giorno fa, tanto vicino a casa mia, in Viale Monza. Una negazionista ha preso a pugni un'ambulanza che arrivava a sirene spiegate, per un intervento Covid, dando ai sanitari dei terroristi. Ed è successo anche ieri a Torino, dove addirittura una macchina ha inseguito un'ambulanza a sirene spiegate che andava in una zona per un intervento Covid, e poi quando i sanitari sono scesi dall'ambulanza, gli occupanti, due della macchina che ha seguito questa ambulanza, sono scesi insultandoli: terroristi, instillate al terrorismo. Cioè, dei negazionisti che addirittura adesso sono pochi, per la verità, pochi matti, inseguono le ambulanze dando loro del terroristi. Possiamo veramente, lo so, dire una cosa forte, ma queste persone sinceramente andrebbero curate secondo voi se un domani si ammalassero di Covid? Magari pagano le tasse, ma andrebbe curata una persona, cioè per me andrebbe curata in un altro modo una persona che prende a pugni un'ambulanza, ma andrebbe curata sinceramente una persona se si ammala di Covid, una persona che accoglie a pugni un'ambulanza, andrebbe curata secondo voi? Secondo me no, bisognerebbe iniziare a stabilire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Non andrebbe curata una persona così, ripeto, andrebbe curata ma in altri sensi, abbracciata. Ecco. Va bene, dai, le 9 e 19 minuti. Ieri abbiamo parlato di Calabria, di tutta la vicenda della Calabria riguardante il commissariamento sanitario. Adesso io voglio raccontare una storia che viene anche qui, anch'essa dalla Calabria, e che racconta invece la storia di un omicidio. È un qualcosa che mi ha molto colpito. Non solo per l'omicidio, ma per gli eventi che si sono succeduti, per il processo, per la notizia che è stata pubblicata dai giornali. Allora, intanto dobbiamo dire il nome, bene, il nome e il cognome della persona che è stata uccisa. Si chiamava Sumaila Sacco, fu uccisa il 2 giugno del 2018 nel Vibonese a fucilate. Io voglio salutare Abubakr Sumaoro. Buongiorno Abubakr, grazie di essere qui.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
È un dirigente nazionale del sindacato USB.
Della Lega Braccianti, presidente,
e che conosceva Sumaila Sacco. Intanto, chi era Sumaila Sacco?
Sumaila Sacco era il papà di una bambina di 5 anni quando venne assassinato, e questa bambina oggi ha 7 anni. Sumaila Sacco era marito di una moglie che ha sempre guardato l'orizzonte, confisso l'Italia, la piana di Gioia Tauro, sempre col sorriso di riabbracciare il proprio marito. Insomma, la Sacco era il figlio di una mamma, come qualsiasi mamma di questo mondo, piena di nostalgia, di desiderio, di preoccupazione, di vedere il proprio figlio realizzare ciò che si sognerebbe per ogni principe del mondo, perché il suo figlio è l'unico principe. Sumaila Sacco era un contadino, figlio di contadino, sindacalista, e quindi a sua volta bracciante, diventa attivista sindacale, lavorando tra le lamiere, 12 ore di lavoro al giorno, per una paga irrisoria, alcuni venivano pagati in natura, e quindi per poi essere costretto a vivere tra le lamiere. Questa era Sumaila Sacco, quindi raccogliere lamiere e dormire all'interno di una baraccopoli che era un luogo di segregazione, luoghi di sospensione della dignità umana. Ecco. Questa era Sumaila Sacco, era un uomo, una persona.
Abubakr, mi faccia salutare l'avvocato Arturo Salerni, che ha difeso la famiglia. Buongiorno Arturo Salerni.
Buongiorno,
Arturo, grazie di essere qui.
Buongiorno, allora, a voi e grazie.
Noi sappiamo chi lo ha ucciso, ha ucciso a fucilate, Antonio Pontoriero, è stato condannato per questo. La notizia, sì. La notizia che ha reso tutti abbastanza basiti, me compreso, è che 6 giorni dopo la condanna, a 22 anni per omicidio, la persona è ai domiciliari. La persona che ha ucciso Sumaila Sacco è ai domiciliari. Allora, avvocato Salerno, ci riesce a spiegare, in modo che lo possiamo capire tutti, la questione tecnica, cioè come è possibile che sia ai domiciliari, anche se è una decisione, immagino, che voi contestate fortemente.
Sì, no, ma la questione è questa: da un lato si svolge davanti alla Corte d'Assise il processo acquisisce le prove, abbiamo sentito i testimoni, abbiamo visto le perizie, c'è stato un bel lavoro investigativo, un ottimo lavoro della Procura di Vibo Valenti, e si è accertata da parte della Corte d'Assise di Catanzaro la responsabilità del pontoniero e la qualifica di omicidio volontario, sì, nei confronti del sindacalista Soumaila Sacko. Dopodiché, sempre davanti alla Corte d'Assise, era stata chiesta all'udienza di settembre che la custodia cautelare non trascorresse in carcere, ma trascorresse agli arresti domiciliari. La Procura di Vibo, noi avevamo espresso parere contrario come parti,
sì,
civili,
certo,
che solo in quella fase vengono consultate, perché poi nella fase successiva le parti civili sono estranee alle questioni, diciamo, relative alla custodia cautelare. La procura dice concordo solo se viene dato il braccialetto elettronico che dà, sì, una possibilità di controllo. La Corte d'Assise ha respinto, e questo avviene a settembre. Poi siamo arrivati qualche giorno fa, appunto, alla sentenza, e nel frattempo i difensori dell'imputato hanno fatto il ricorso al Tribunale del Riesame, che parallelamente e qualche giorno dopo ha deciso nel senso di concedere gli arresti domiciliari. Ora qui si lavorerà sull'appello. Io credo che la Corte d'Assise possa, perché poi ritornerebbe a lei come giudice, sì, di prima istanza, in questa fase, cioè fino a quando emette la sentenza, anche rivalutare questa situazione alla luce del fatto che, essendoci 22 anni di condanna di reclusione per omicidio volontario, potrebbe essere anche rivalorizzato il pericolo di fuga.
Questo sì, esatto.
Però,
certo, c'è il braccialetto elettronico,
c'è il braccialetto elettronico. Questa è la situazione. Siamo in fase di custodia cautelare.
Questo
faremo un giudizio d'appello.
Io vorrei chiedere, mi lasci chiedere un'altra cosa ad Aboubakr Soumahoro, però. Perché voi, lei e anche molti altri braccianti, secondo me giustamente, avete mostrato sdegno per questa decisione, dicendo anche questa frase forte: quante volte deve morire Soumaila Sacko? Perché, Soumahoro?
Allora, quello che ci stiamo allontanando da un elemento fondante e fondamentale della nostra vita, vale a dire il valore della dignità umana. Ma siamo anche nell'era di una forma di bulimia rispetto alla memoria. La memoria viene divorata nel lasso di pochi secondi. Vale a dire, Soumaila Sacko, vogliamo contestualizzare, venne assassinato con tiri al bersaglio nel contesto della pacchia è finita.
Cioè questo è il motivo che avrebbe spinto...
No, sto dicendo il contesto.
Il contesto.
Perché noi dobbiamo sempre riportare le cose nel loro contesto, è fondamentale. Non sto mettendo un legame diretto, sto descrivendo meramente e semplicemente il contesto.
Sì.
Detto ciò, c'è un secondo elemento, ed è l'elemento del tessuto legislativo razzializzante, che per 30 anni fino ad oggi vive ancora nel nostro paese, in violazione anche delle norme costituzionali all'articolo 3. Allora, Soumaila Sacko, la parola perdono non è mai emersa dal suo assassinio, mai. Allora quanto vale la vita di un bracciante, di un attivista sindacale, di una madre, di un padre di famiglia, di un marito, di una persona razzializzata? Allora la dignità umana dove sta andando a sbattere?
No, sono domande.
Quanto vale la vita di Soumaila? Il sentimento che sto esprimendo è il sentimento che la mamma di Soumaila, i parenti di Soumaila, quando abbiamo appreso questa notizia, allora ci siamo di nuovo, abbiamo rifatto passi indietro, ci siamo detti, ma quando io riportammo la salma di Soumaila Sacko a San Baccanù, in quel villaggio divorato dalla crisi climatica, dove i contadini non hanno più null'altro a che fare perché è tutto desertificato. Parte, arriva in Italia, non va in Francia, decide di rimanere dove? Nella piana di Gioia Tauro, luogo di fuga dei nostri giovanissimi italiani. Dice: qui c'è la terra, terra fertile, io sono figlio di contadino, lavoro la terra, non voglio lasciare nessuno morire nella fame. La mamma di Sumaila Sacco, lei sa cosa mi disse? Mamma mi disse: Abubakar, io chiedo una cosa semplice. Vi chiedo di ricercare la verità e la giustizia del mio figlio. Ma aggiungo una cosa che per me è importante altrettanto. Non lasciate nessuno vivere nella medesima miseria che ha vissuto mio figlio, che essa sia italiano o migrante. Questo è l'impegno preso dalla mamma. Allora ci siamo detti in questi giorni, quell'impegno, quella promessa vale più che mai. Noi non ci arrenderemo. Siamo indignati, ma è un'indignazione per riportare al centro la dignità di un essere umano che è stato assassinato in modo barbaro e al quale viene di nuovo, si cerca di sottrarre quella dignità umana.
Io, guardi, Abubakar Soumahoro, sottoscrivo in pieno, in toto le sue parole, insomma, mi prendo. Ci sono molti ascoltatori che dicono: ecco l'attacco a Salvini, Salvini che non ha nominato Soumahoro. Certo, quella frase "la pacchia è finita", forse, non lo so, forse lei si riferiva è una frase che abbiamo, credo, sentito varie volte l'esponente leghista, non lo so se lei si riferisse nel contesto proprio esattamente a quello, quando parlava del contesto, ma forse sì o no, Soumahoro.
Ma parlo del contesto della legge Bossi-Fini. Parlo del contesto dei decreti sicurezza che in questi mesi, queste settimane, da parte delle modifiche apportate non hanno cambiato nulla in termini di sostanza. È di questo che stiamo parlando. Allora, andare alla sua fazione, perché presi dalla bulimia della ricerca del consenso, un consenso che ci svuota di umanità, non fa bene a nessuno di noi. Questo è il tema. Allora, noi ci rendiamo conto, per non uscire dall'argomento, parlando del contesto, ma ci rendiamo conto che c'è un nemico vero e proprio che ci sta divorando, che si chiama la pandemia, che non guarda in faccia a nessuno, non guarda il portafoglio, il colore della tessera sindacale, partitica, l'orientamento religioso, che uno sia gay, lesbica, non guarda a niente. Sta divorando e siamo tutti in questa fase destinati a riscoprire i valori della dignità umana, della solidarietà, dell'essere comunità. Allora, Soumaila Sacko è stato assassinato in un clima generale, ma il che non vuol dire che sto creando un nesso diretto, dico il contesto, certo, la pentola nella quale noi ci siamo ritrovati, sì, sì, a vivere. È di questo che vorrei parlare. Allora, il mio è un invito a riportarci tutti in una dimensione che rimetta al centro la vita dell'essere umano. Io ho un figlio, ogni volta che mi sveglio la mattina lo guardo, voglio per lui un'Italia sempre più migliore, voglio per lui un'Europa migliore, voglio per lui un mondo migliore. Questo è il mio sogno, non solo per mio figlio, ma anche per i suoi colleghi, per i suoi amici, per tutti i bambini come lui. Questo è il mio desiderio, il mio sogno.
Grazie Abubakar Soumahoro. Ovviamente ci sono molti che criticano, lo so, che accusano. Siamo qui 800 24 0024. Ringrazio anche l'avvocato Arturo Salerni. Questa è una storia che secondo me andava raccontata, come abbiamo raccontato, come ci dice qualcuno, sono morti braccianti italiani. Abbiamo raccontato in passato anche la morte di una bracciante donna, di cui adesso, colpa mia, sfugge il nome, ma insomma, che ha portato anche alla creazione di una legge. Questo è successo in Puglia qualche anno fa. Quindi noi siamo aperti ad ascoltare tutti, a dibattere con tutti. Quelli che insultano, vabbè, quelli ci sono sempre e non sono nel mio orizzonte. Paola Clementi, ecco. Grazie, vi ringrazio per il suggerimento, è giusto ed è importante dirne il nome e il cognome. Andiamo un attimo in pubblicità e poi rientriamo, state con noi.
1, nessuno, 100 Milan.
Ho amici che vanno in America e negli altri posti dove non si fuma in giro e vantano tanto la politica di quegli stati, no? Adesso lo mettono qua, che è una gran cazzata. Adesso lo mettono qua e come al solito gli italiani se la mettono tutti.
È incredibile come i milanesi siano talmente pieni di sé da rivendicare anche l'ordinanza antifumo. A San Lazzaro di Savena è dal 2012 che c'è questa ordinanza fatta dal sindaco Isabella Conti.
È vero.
Ma a Milano siete sempre avanti, venditori di fumo!
Vabbè, ma a Milano è complicato farlo in una metropoli, adesso con grande rispetto di San Lazzaro di Savena.
Caro Milan, ma cosa vuoi curare? Cosa vuoi curare questi soggetti? Gli va fatto il trattamento, che non mi ricordo qual è, del calabrese, il loco, cinghiate nel groppone.
Ci vorrebbe una bella passata di Miccio del Boe, il loco.
Si potrebbe dotare i sanitari su... Oh, oggi non mi vengono le parole, è venerdì, cioè non mi vengono le parole.
Manera, dai,
vai tu.
Era in difficoltà anche prima, sì, col congiuntivo.
Ho dimenticato sul comodino. Sembravo Zai.
È l'età. Sì, anche tu ti avvicini inesorabilmente ai 50, quando li compi? Adesso a dicembre.
Il 5 dicembre, pensavo di fare una gran festa, guarda. Quest'anno.
Hai visto che qualcuno in Europa propone il picnic di Natale? Pensa che sterminio. Sarebbe un vero sterminio.
Sterminio in che senso?
Perché col freddo che c'è, magari se uno non ha la polmonite se la prende per il freddo.
Aveva in Europa gli scandinavi, me li vedo tutti con le braccine, con le maglietta maniche corte, a fare un bel weekendone, vichinghi.
Picnic di Natale.
Sì.
Sta arrivando, è arrivato il freddo.
È arrivato il freddo, almeno a Milano. Milano che è avanti!
Adesso io non fumo, ma un po' mi dispiace per i fumatori, perché alla fine, adesso, poverini, se vogliono fumarsi, una sigaretta.
L'amico di tutti.
No, non è che sono l'amico di tutti, ma adesso non esageriamo, adesso capisco tutto, va bene, io non fumo, mi dà anche fastidio sentire il fumo passivo che mi arriva, però... Se uno ha sto vizio e
amico
la vita senza vizi, senza vizi, che cos'è? E se uno ha sto vizio, poverino, dove si va a fumare una sigaretta? In casa non può perché c'è un familiare. All'aperto non smetterà, si troverà un altro vizio peggiore, sicuramente. Togliamo il vizio del fumo per favorire altri vizi, sicuramente anche peggiori. Se uno vuole fumarsi una sigaretta, ma sì. Se la posso fumare una sigaretta, mamma mia.
A 10 metri di distanza, ma tu te lo vedi in questo paese veramente tutti legati alle norme, a dire stavo a 8 metri, non è vero, stavo a 10 metri, 15, vabbè. Allora, adesso vogliamo raccontare un'altra storia che ci porta a Collegno, in provincia di Torino. Ne saluto il sindaco, Francesco Casciano. Buongiorno sindaco, eccoci.
Buongiorno a voi.
Allora, è una storia un po' complicata, intricata, della quale ci siamo appassionati, tanto che magari lunedì sentiremo, glielo dico subito, l'avvocato della famiglia, eccetera. Allora, la questione uscita sui giornali, messa così, che brutalizza il comune, dipingendolo come un comune di cattivoni, è questa. Esclusa dallo scuolabus, una bimba nomade si fa ogni giorno 3 km a piedi per andare a scuola. Capisce sindaco che...
siamo proprio un comune di cattivi, si racconta la storia di questo comune, magari si capisce anche cosa cercavamo di fare.
Ci dica.
Ma sostanzialmente noi abbiamo da oltre 30 anni un campo rom.
Sì.
Questo campo era fatto da 400 persone, e adesso sono 100. Perché è accaduto questo? Perché c'è stato un patto per l'inclusione che a ciascuna famiglia ha posto degli obiettivi. Ecco. L'anno scorso abbiamo accettato Greta, questa bambina, a scuola, anzi noi diciamo che è un prerequisito quello di poter stare al campo, ma per mandare i propri figli a scuola. E abbiamo concesso tutti i servizi in deroga, perché la famiglia non era residente, con l'impegno di, nell'anno appunto passato, di prendere la residenza, perché non è una condizione che apre solo i servizi scolastici, ma altre tutele anche importanti, come per esempio l'assistenza sanitaria, il pediatra, il medico, certo, per la famiglia, certo, capite?
Sì, sì, ecco, la residenza quindi è la base di tutto. Ecco, la questione è che quest'anno, vista anche l'emergenza Covid, non si può garantire ai non residenti, se ho capito, il servizio scuolabus. E questa famiglia di questa bambina in questo anno non l'ha presa la residenza?
No.
Non l'ha presa. Ma perché? Cioè, è una volontà o c'è qualche inghippo burocratico che glielo impedisce? Ma
sicuramente bisogna fare un percorso e bisogna mettersi nell'ottica di, appunto, avere qualche centinaia di euro, perché poi si parla di questo, per farsi una polizza sanitaria, o trovare un lavoro o avere un deposito bancario. Ma con tutte le famiglie, perché noi le assistiamo anche con un supporto di una cooperativa, si fa questo percorso, non è difficilissimo farlo se si, come dire, condividono anche con il vicinato una sorta di mutuo aiuto, ecco. Sì,
rimane quella famiglia, rimane quella famiglia.
Le famiglie del nostro campo sono a posto, perché il nostro non è un campo, come dire, lo chiamano, come dire, un campo riconosciuto a livello nazionale per la qualità della vita e per l'ordine e la dignità. Sì. Ovviamente noi lo vogliamo anche chiudere, questo campo, perché è sempre un luogo di marginalità e isolamento sociale. Ma grazie a questo modo di fare del comune e delle famiglie, devo dire, perché le cose si fanno insieme, come dire, il livello è alto.
Sì, la questione però, sindaco, mi scusi, che è rimasto il problema, se ho capito, esattamente con una famiglia, questa famiglia che ha questa figlia di 4 anni. Però io ho letto sui giornali che, visto che a questo punto,
il problema è risolto perché noi abbiamo concesso ulteriormente una deroga. Tenga conto che anche il servizio mensa invece l'avevamo garantito. Questo era un servizio, chiamiamolo così, accessorio, proprio per far capire alla famiglia che, come dire, doveva anche darsi da fare.
Una deroga cosa vuol dire? Cioè, che da lunedì, perché si erano addirittura mobilitati dei cittadini a dire: paghiamo noi il taxi alla bambina,
guardate,
tutti i giorni.
Il trasporto per questi bambini è gratuito, quindi non c'era niente da pagare. Come dire, era proprio legato al patto che si deve stabilire tra l'amministrazione, la città, la comunità e le famiglie, capisce?
Sì, sì.
È un passaggio un po' forse complicato da spiegare, qualcuno l'ha frainteso, ma ripeto, questo modo di operare garantisce legalità, regolarità, ma anche tutele, perché il fatto che questa famiglia continui a non avere la
residenza
la espone a gravissimi rischi.
Non è chiaro, vuol dire non puoi avere un medico di base, non puoi avere...
Hanno qualche giornale, perché poi chi ha voluto approfondire ha chiarito bene, cioè hanno detto al sindaco genitore cattivo che sgridi il figlio perché non fa i compiti, ok? Invece, in un atteggiamento anche, come dire, maieutico della comunità, anche perché se no gli altri dicono: perché noi dobbiamo fare le cose, no, che questo non fa, e non va bene.
Però,
questo
non va bene. Però allora mi faccia capire questo punto finale, poi magari ci ritorniamo i prossimi giorni. La deroga perché l'ha data? Perché anche lei si rende conto che vedere una bambina di 4 anni che fa 3 km a piedi non è buona cosa, cioè loro non si sono messi in regola nel frattempo. Se c'è una deroga, vuol dire...
Esattamente, noi abbiamo fatto una deroga, mi permetta di dire, anche per sgombrare un po' il campo da quella che poteva poi essere, come dire, una ripercussione, se si guarda in una
mediatica,
parte o dall'altra,
mediatica,
anche una, come dire, una sorta di strumentalizzazione della bambina. Quindi mettiamo da parte
lasciamo stare la bambina che se vuole andare a scuola, mandiamo
adesso
la scuola,
ci concentriamo sulle cose importanti, ecco. Vorrei anche dire, così anche per renderci conto un po' tutto, penso che in Italia ci siano pochissimi comuni che offrono un servizio di scuola bus per bambini che abitano meno di 3 km dalla scuola.
Noi l'abbiamo chiamata
che è bene chiarire, che da quel campo lì vanno a scuola dalle materne alle superiori 25 bambini, quindi non c'è nessun intento discriminatorio, anzi, ripeto, quel campo lì è diventato un campo modello, ci sono poche persone che vivono ancora lì, perché tutti gli altri attraverso la scolarizzazione si sono emancipati.
Rimane un problema con una famiglia che non è risolto, se ho capito bene, non è risolto perché la residenza non ce l'hanno, però al momento voi, mi permette di dire, anche secondo me giustamente per evitare che questa cosa montasse mediaticamente e vi si ritorcesse contro, anche come dire siete un gruppo di amministratori brutti, sporchi, cattivi, che ce l'avete con una bambina di 4 anni, avete dato una deroga. Poi lei auspica che si risolva nel percorso di legalità e di regolarizzazione.
Sono sicuro che tutti quelli che hanno offerto aiuti, magari aiutino appunto a pagare una polizza assicurativa che costa 350 euro, no?
Per fare il percorso corretto. Va
e
bene, sindaco.
Deposito, così anche questa situazione si risolve.
Noi intanto la ringraziamo, il sindaco di Collegno, Francesco Casciano. Adesso vediamo.
Parlava un po' come Garosio, no. Era un po' sì, è Geppo Garosio. Allora chi dice Garosio dice verità, abbiamo fatto questa deroga per non essere accusati,
Ma Garosio viene un po' da quelle
parti. Diciamo le cose come stanno.
Andiamo al traffico, va.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Buongiorno, ok il divieto di fumo a Milano, però il sabato e la domenica rimanete a Milano, non venite a rompere le scatole in Valtellina, in Valsassina, sul lago, ve ne state a casa vostra, così che evitate anche di fare inquinamento, coda, colonne e varie rotture di scatole. Grazie.
E diavolo.
Milano, Zaia se l'è cavata meglio, non ha avuto bisogno di manera.
Ma siamo stati anche i primi a riconoscere che il sacrificio che hanno fatto i veneti
oggi c'è la zaite, la zaite effettivamente. Leonardo, grazie comunque per essere arrivato in soccorso.
Ti sono venuto in soccorso.
Sì.
Dal punto di vista lessicale. Nemmeno.
Vabbè. È tua.
Ieri, giovedì 19 novembre, era la giornata internazionale dell'uomo, ricorrenza non riconosciuta dall'ONU ma celebrata in molti paesi e che nacque nel 1891, giornata internazionale dell'uomo che intende promuovere i modelli positivi maschili e che vuole anche ricordare i molti modelli positivi maschili che abbiamo avuto nella storia. Questo perché invece da un po' di tempo a questa parte, quando si parla di uomini, quando si parla di maschi, sembra sempre che si ricorra a stereotipi. Tutti i maschi sono sempre violenti, gelosi, patologici, ignoranti, poco empatici, pensano solo al calcio e al sesso, quando vedono il culo di una bella ragazza non ragionano più e non sanno fare più di una cosa alla volta, spesso fatta male e grugnendo come animali selvatici. A questo punto, per seguire questa logica, io dovrei fermarmi un attimo, bere a canna un bel sorso di birra e poi ruttare. Invece resisto a questa tentazione che fa evidentemente parte del mio essere uomo. D'altra parte c'è ormai lo stereotipo opposto, quello secondo il quale non esiste donna che non sia empatica, più intelligente degli uomini, multitasking, che in famiglia si occupa di tutto mentre il marito si ubriaca, brava sul lavoro, efficiente in famiglia, onesta, disponibile e in odore di santità. In particolare nei mass media non si può nemmeno lontanamente accennare al fatto che una donna in qualche occasione si sia comportata male. Mi è capitato proprio pochi giorni fa di ascoltare in TV un noto cantante che lamentava, anche con dolore e sofferenza, il fatto di essere stato maltrattato da una sua ex fidanzata. Al che la brava e solerte conduttrice lo ha subito bacchettato. Ah, non mi parli male delle donne. E no, cara solerte conduttrice, non esistono le donne in generale, esiste quella donna, quell'altra donna, quell'uomo, quell'altro uomo. E se quella donna si è comportata male, io credo che lo si possa dire senza ansie eccessive. È vero, cari conduttori, conduttrici, come sentiamo dire quotidianamente in tutti i media, che ci sono uomini violenti, gelosi e quant'altro. Ma io voglio anche avere la possibilità di poter dire, casomai, che ci sono anche donne che qualche volta si comportano male. E vorrei poter dire questo senza che qualche solerte conduttrice o conduttore immediatamente mi bacchetti in nome di un politicamente corretto, che ormai più che politicamente corretto è solo stucchevole con 5 o 6 C. Ci sono, ad esempio, uomini separati che dopo il divorzio spariscono, non si occupano più dei figli, uomini violenti che non accettano la separazione, come ce ne sono altri, ed è la grande maggioranza, che si fanno in quattro per cercare di essere comunque presenti con i figli, fanno sacrifici economici, cercano di continuare a essere padri. Non è questione di uomini e donne, è questione di persone. Altrimenti continuiamo così, continuiamo a ragionare per stereotipi e macchiette che fanno un po' comodo a tutti, ma che mortificano soprattutto le donne, perché è come voler dare loro un contentino, cioè brave, siete le più brave di tutti. Insomma, cambiare tutto almeno nell'apparenza per non cambiare nulla. Ieri, giovedì 19 novembre, era la giornata internazionale dell'uomo, per ricordare che c'è anche qualche uomo che si comporta bene, non violento, che davanti a una birra, un pallone o un culo non perde la testa. Ci sono anche uomini che sono modelli positivi, ce ne sono naturalmente, esclusi i presenti.
Ecco, appunto, stavo dicendo non te.
L'ho detto io
l'hai
per
detto
primo.
L'hai detto tu, meno male. Certo.
Scusatio non petita.
Esatto. Accusatio, come direbbe Garosio, scusatio non petita.
Accusatio, evidenza. Scusatio non petita, accusatio evidenza. Diciamo le cose come stanno. Siemelinano Licet, ricordiamolo.
No, Licet non è finito.
Siemelinano Licet.
Insanire.
Va bene, non voglio aggiungere.
Insanire.
Allora, non mi faccia completare, non voglio essere volgare.
No, vabbè. Va bene, signori. Nella seconda ora di Uno di Solo 100.000 avremo un mito qua. Un mito per moltissimi ragazzi, anche il terrore per molti ragazzi. Paolo Bosisio, il preside del reality Il Collegio. Ma è anche un attore, regista teatrale, ex docente universitario. Che sai, si è prodotto in una dichiarazione per dire che è una vergogna i teatri chiusi. Sarai contento di ascoltarlo, caro Manera, no?
Certo, sono contento, ma ormai sono si entrato nell'ottica che fino a marzo...
Si sente.
No, sono contento di...
Certo, si sente, no, ormai, si percepisce a pelle.
Guarda, con altre persone ormai siamo dell'idea che fino a marzo non se ne parla, quindi...
Va bene. Ci purtroppo chiedono ormai, mandate Acrobeto. Magari nella seconda ora di Uno Nessuno 100.000 lo faremo, il mitico Acrobeto che legge i risultati di calcio. Vai!
Tutti mercoledì a 2 di denari parliamo di lavoro.
Parliamo di lavoro e di lavori, di formazione e di professioni, di master e di mestieri.
Tutti mercoledì
parliamo di lavoro con gli esperti dell'INAP, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche.
Ospite fisso di 2 di denari con studi, ricerche, analisi e consigli.
Perché parliamo di lavoro con chi si occupa di lavoro.
Per capire dove va il lavoro, come cambia e come non farsi sorprendere dai cambiamenti.
Programma realizzato in collaborazione con INAP, in qualità di organismo intermedio del PONSPAO con il contributo del Fondo Sociale Europeo.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Manera, tu che sei un esperto, ma c'è anche la giornata internazionale del fluoro?
Ciao Manera, sono d'accordissimo con te.
Grande Manera, un applauso a Manera.
Manera, sei un grande per il fumo, sei un grande, finalmente qualcuno che lo dice.
15.000 minuti d'applausi per Manera.
Il trionfo tifo di Manera, il trionfo.
Sì, tutto questo mi preoccupa, forse devo chiudere qui.
Come, come i migliori che chiudono all'apice. È sipario,
ciao, ciao. Te ne vai. Ci vediamo silenzio. Forse per il tuo compleanno vengo a trovarvi, ciao.
No, non saluti. Si può, lo so, puoi venire.
Si può, potrei venire anche adesso in radio. Non vengo sì, perché so che sì, potrei. Non vengo perché so che non sono gradito, ma per il resto
ma
potrei.
No,
venire.
Ma invece vedi come sei gradito. No, devo dire, sono arrivati centinaia di messaggi per i complimenti per il tuo monologo, ma anche complimenti per il fumo, mentre invece è paraculo, amico di tutti, amico di tutti. No, contro, sono... ma anche a favore i fumatori. Ah, no. Veramente un democristiano, no, cerchio bottista.
Non sono democristiano. Io allora, io quando ero ragazzo dormivo in camera con mio fratello. Mio fratello ha iniziato a fumare molto presto e io fin da bambino ho purtroppo respirato del fumo passivo che mi dava tantissimo fastidio. Però poi adesso, se uno vuol fumarsi una sigaretta all'aperto, insomma.
Insomma,
non mi se...
insomma,
no, insomma, mi dispiace per loro perché alla fine sì, dicevo, i vizi sono quelli che danno anche un po' di sapore alla vita.
Infatti, un'ascoltatrice ha scritto: non si capisce perché il fumo e l'alcol no. Vabbè, però c'è una questione proprio qui pratica, cioè il fumo, cioè appunto il fumo passivo. Non è che se uno beve una birra, a meno che non, come dire, come ha detto prima Manera, è uno di quegli uomini o donne che bevono e ruttano, non è che c'è il problema del fumo passivo, no? Nell'alcol.
Oddio, quindi, no, c'è il problema dell'alcol.
Dell'alito?
Per esempio,
no, non lo so.
No, dell'alcol. Tu vedi, a volte mi è capitato di vedere in metropolitana gruppi di ragazzini molesti, evidentemente sì, ubriachi, sì, che davano sì, fastidio ad altre persone.
Sì, questo sì, questo sì. Allora, mi ha colpito la questione del patentino del vaccino. Oh, ragazzi, finora non abbiamo parlato di coronavirus, non parleremo ancora adesso di coronavirus. Vedete che si possono fare le trasmissioni anche parlando di altro. Però questa cosa, insomma, fatemi fare un accenno. Il patentino del vaccino. Una bella rima baciata per il commissario Arcuri. Io non sono così in disaccordo su questa vicenda, cioè non sappiamo quanti si vorranno vaccinare quando arriverà il vaccino, non ci sarà probabilmente l'obbligatorietà perché non è possibile, però se io mi vaccino potrò avere diritto a una sorta di certificazione che mi dice io sono, sto battendo la certificazione, così il timbro. Tu che ne pensi, caro Leonardo? Dai, fai il cerchio bottista anche su qui. Obbligatorietà no.
Vabbè, ma a però... cosa ti porta? Dipende a cosa ti porta. Beh, avere il patentino del vaccino.
Beh,
tu hai
sono
il
vaccinato,
del vaccino,
posso,
e poi?
Posso girare tranquillamente. Sono vaccinato, quindi ho gli anticorpi, posso girare tranquillamente. Se
e
tu
chi non
ti...
ha il patentino non può circolare?
No, no. Chi non si vaccina è problema suo, voglio dire, perché se poi dopo si ammala.
No, dipende appunto a cosa ti porta il patentino del vaccino. Bisogna capire se poi sia legale che chi non ha il patentino del vaccino non possa circolare.
Io spero, se si fa una sorta di certificazione, vuol dire che se c'è una limitazione, che ne so, non può prendere il treno tranne chi ha il patentino. E se no,
tutto
scusa,
questo non so se sia costituzionale,
scusa,
non lo so.
Adesso,
io, allora io faccio subito preventivamente un ricorso al TAR,
sì,
poi
del Lazio,
ne parliamo.
Ma del Lazio?
Del TAR del Lazio.
Sì, no, certo. No, tu, solo della, anche se sei di Piazza Udine, tu sì, ricorri certo. Al TAR del Lazio, del Lazio.
Secondo me è incostituzionale, te lo dico subito, avendo dato 7 esami in giurisprudenza.
Ma se tu vuoi guidare la macchina, dovrai fare l'esame e avere la patente?
Allora, sì, ma non puoi prevedere per legge che chi non è vaccinato non possa circolare, non è costituzionale. Io penso proprio che sia così, quindi sarebbe un patentino che non porta a niente.
Adesso,
è
io...
una mera esibizione con la quale
allora,
tu vuoi vantarti.
E l'obbligatorietà non la puoi fare. Sì, voglio fare una festa per i miei 50 anni, sono vaccinato, ho il patentino e invito tutti quelli che hanno il patentino del vaccino. E quindi noi possiamo festeggiare. E tu non sei vaccinato, tu non festeggi. Cosa vuoi
va
da
bene,
me?
Io vengo sotto a fare rumore, a gridare sotto casa.
Vabbè, Maria da Verona. Maria, buongiorno Maria. Prego.
Buongiorno, buongiorno. Io prego. ho chiamato riguardo al fatto lì di Gioia Tauro.
Sì, sì.
Avete parlato di questa sentenza, secondo me, orripilante.
Oddio, la sentenza, la sentenza di condanna di 22 anni c'è stata. Poi è stato deciso di dare gli arresti domiciliari,
esatto.
Non in carcere.
Esatto. E questo signore passi il suo tempo ai domiciliari con tutti i comfort di casa sua, lo trovo veramente, cioè, non da parte mia, io parlo per me, non
sì,
bello.
Non bello.
Ecco, a dire la verità io questo problema l'avevo anche dimenticato, stamattina lei me l'ha ricordato e l'ho ascoltato anche con grande attenzione.
Ma io adesso...
Ecco, io volevo dirle tutto di questo, no? Di questa cosa che tutti si inorridiscono dovrebbe intervenire anche la magistratura.
Però la magistratura, la magistratura è quella che ha deciso con dei magistrati di concedere i domiciliari.
Allora, tutte queste cose burocratiche che si girano intorno, aver ammazzato una persona con un fucile in sette colpi, io credo che non abbia... non lo so.
Si indigna. Maria, sicuramente l'indignazione c'è da parte di molti, la ringraziamo per questo intervento, Maria da Verona. Vabbè, non ti piace l'idea del patentino, o meglio trovi subito una incostituzionalità del patentino come esatto. Lascia passare, ma io dico, ma allora, ma tu sei di quelli, io lo so, sei di quelli che quando si stabilisce un concorso, non so, limite di età per partecipare al concorso 25 anni, sei di quelli che se avessi 24 anni, 11 mesi e 20 giorni fai ricorso al TAR. Perché dice, ma io non ho 25 anni, come faccio? Ma ci saranno delle cornici entro le quali stabilire allora, delle norme? Tu... E se sei fuori, sei fuori. E se sei dentro, sei dentro.
Allora, no, tu mi fai dire cose come al solito che io non ho detto. Io dico solo che credo che un patentino per il Covid, se sei vaccinato, attraverso i quali si possa circolare e gli altri non possono circolare, secondo me sarebbe
incostituzionale. Un altro avvocato che manco è, ma un altro avvocato in Italia pronto a far ricorso che manco ha finito giurisprudenza.
Io alcuni esami li ho dati, ci sono tante persone in Italia che pur non avendo
va bene, io no. Dopo il traffico sarà con noi Paolo Bosisio, che è un grande attore, regista teatrale, autore teatrale, docente di teatro, ma è conosciuto da tutti in inevitabilmente è così, come il preside integerrimo e temutissimo de Il Collegio.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the going is just too rough. Anything go wrong, no matter what I do. Now and then it seems like the life is just too much. But you've got the love I need to see me through.
Allora, signore, sono le 10:20 minuti. E come introdurre l'ospite che è con noi? Lo introduciamo così.
Signori genitori, signorine.
Buongiorno.
Buongiorno. E benvenuti in questo nuovo ma storico collegio. Pensate che fu inaugurato nel 1890 dalla regina Margherita.
Il preside del reality Il Collegio in onda su Rai 2. Qualcuno dice temutissimo, qualcuno dice integerrimo, qualcuno dice severissimo. Ma insomma, Paolo Bosisio, buongiorno e grazie di essere qui
buongiorno,
con noi.
Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
Allora, Paolo Bosisio, ecco, la prima domanda è questa: attore, autore teatrale, regista, docente di teatro, eppure la fama, quella vera, è arrivata con la TV. È un po' un destino.
Così succede al giorno d'oggi, non c'è niente da fare. È paradossale, dopo una vita spesa a far altro, che uno si ritrovi per un personaggio televisivo a diventare davvero molto molto popolare.
Allora,
quanti anni, se posso chiederglielo? Quanti anni? Di
quanti
lavoro
anni ho insegnato?
Prima?
31.
31, 31, ma poi insomma, il sogno, se ho capito, era sempre quello di vivere nel teatro e per il teatro, per Paolo Bosisio, cosa che...
Assolutamente, io ho iniziato per scherzo a fare l'attore a anni 9 di età e si può dire che sì, perché a scuola così naturalmente e da allora la passione è solo cresciuta, non è mai calata e ho girato intorno al teatro prendendolo da diverse prospettive perché poi si rischia di annoiarsi a fare sempre la stessa cosa.
Allora, c'è questa grande tematica, il nostro Leonardo Manera lo sa perché lo vive sulla propria pelle più di me. I teatri sono chiusi, sono chiusi da, praticamente da marzo, poi hanno un po' riaperto, adesso sono richiusi. Lei ha detto è una follia, è un qualcosa che probabilmente le fa male anche dentro, no? vedere questi luoghi di cultura chiusi.
Sì, mi fa male e soprattutto, come ho detto in altre occasioni, credo che non fossero il primo luogo da chiudere, ecco, e questo è il mio pensiero, nel senso che il teatro, da quando è stata introdotta l'energia elettrica e quindi da quando la sala va al buio, è costruito in modo diverso rispetto al passato, le persone stanno una dietro l'altra, quindi non si guardano mai in faccia, non si respirano in faccia, basta mettere, come è stata messa a marzo, un po' di distanza laterale e il teatro diventa un luogo sicuro. Infatti da marzo a quando era stato chiuso 20 giorni fa si è verificato un unico caso di infezione da teatro, che non è nulla.
Non è nulla.
E tra l'altro, scusa, non si capisce perché invece in alcune trasmissioni televisive c'è un pubblico magari un po' meno al solito, ma divisi da barriere di plexiglass, che invece possono andare naturalmente, normalmente, a fare il pubblico in trasmissioni televisive. Insomma, questa norma non è mai nemmeno stata proposta, credo, per i teatri, di avere barriere di plexiglass.
No, che magari... Posso aggiungere senza alcuna polemica che mi risulta che le cerimonie in chiesa siano ancora aperte.
Certo.
E non credo che le chiese siano più sicure dei teatri una volta rispettate distanze, mascherine, tutto ciò che è giusto rispettare.
Sa, Bosisi, abbiamo affrontato tante volte questo dibattito, anche qui c'è quello che noi abbiamo definito una sorta di neomoralismo moderno, per cui si stabilisce ciò che sia superfluo e si stabilisce ciò che invece può essere tolto dalla vita di tutti noi. Allora, volendo estremizzare, si può vivere semplicemente mangiando, bevendo e basta, stando a casa, no? Queste sono le attività essenziali. Si potrebbe cancellare tutto: palestre, teatri, cinema, musei.
Sono punti di vista che personalmente, come lei può ben comprendere, non condivido nella maniera più assoluta.
Certo.
Io credo che la priorità assoluta sia la scuola per i ragazzi, questo in modo senza discussione, priorità assoluta, a seguire un po' di vita, come dire, non voglio dire spirituale, un po' di vita al di fuori della materialità per gli adulti, i quali vivendo chiusi in casa rischiano grosso, anche se meno dei ragazzi, ma rischiano grosso. Il teatro, che per carità è un elemento di nicchia al giorno d'oggi, il cinema, che lo è un po' meno, i concerti, che lo sono ancora meno, sono momenti in cui si potrebbe ritrovare una ragion d'essere in questa terribile situazione che stiamo attraversando.
Eh sì, lei ha toccato un altro punto, le scuole, no, non per venire alla questione del collegio, lei che le scuole le conosce perché per anni è stato docente, adesso sì. ne conosce una, chiamiamola virtuale, insomma, attraverso quella che conosciamo tutti attraverso sì. la TV, e però le scuole sono chiuse, c'è il grande dibattito qui in Italia, riaprirle, richiuderle... Sa che molti, molti criticano dicendo basta, avete la fissa della scuola aperta, ma non è una fissa, voglio dire.
No, non è una fissa, se, a mio parere, me lo lasci dire, è una priorità assoluta, non c'è discussione. Il problema però non è la scuola, il problema sono i trasporti, è molto semplice. Nessuno ha pensato durante questa estate di anestesia generale che la priorità non fossero i banchi piccoli, grandi, con o senza le ruote, ma fossero i mezzi di trasporto. Le possibilità c'erano, perché ci sono centinaia di migliaia di autobus fermi per via di quello che succede, bastava prendere quegli autobus e raddoppiare, triplicare il numero di mezzi di trasporto urbano e intercomunale per risolvere, non dico totalmente il problema, ma per alleggerirlo di molto. Non credo che il problema stia nell'aula, non credo. Certo, se prima di entrare in aula i ragazzi stanno accalcati in metropolitano su un autobus, è ovvio che lì si scambiano i virus, non c'è dubbio.
Sai, Leonardo Manera, Paolo Bosisio sta realizzando, o comunque realizza, la storia del teatro con Paolo Bosisio. Ma di cosa si tratta? Se non sbaglio, un podcast?
Sì.
No?
Guardi, sono podcast e le dirò che naturalmente questa iniziativa è nata proprio dallo stare in casa, cioè dal fatto che molti amici appassionati come me di teatro mi hanno detto: ma dacci almeno l'illusione, raccontaci raccontaci un po' di teatro. E allora ho pensato a questa raccolta di podcast in cui racconto la storia del teatro. Ne ho fatto una prima serie che in questo momento è usufruibile gratuitamente, ben inteso, e se come pare piacerà, beh, siccome anch'io sono comunque abbastanza chiuso in casa, seppure non in Italia, andrò avanti a realizzare, pensavo di fare, di ricominciare da capo e di fare tutta la storia del teatro occidentale in podcast.
Bello, bello, tutta la storia del
teatro. Materia però, insegnava quando, che materia insegnava come docente di teatro?
Naturalmente storia del teatro e dello spettacolo, principalmente, ma ho anche insegnato discipline affini come organizzazione e direzione dei teatri e storia
diretti,
della regia.
Ne ha diretti anche, insomma, ex docente della Statale di Milano.
Sì, come no, ho diretto diversi teatri storici, il Teatro di Ivrea, il Vittoriale degli Italiani, eccetera, eccetera.
Insomma, Paolo,
ho fatto
così,
un po' di tutto.
Sai che noi abbiamo una nostra editorialista, Maria da Roma, a 91 anni. È critica e distrugge tutto quello che vede in TV. E sul collegio dice: io non ci credo che siano così, credo dica, stupidi questi ragazzi che ogni tanto se ne escono con delle nozioni veramente assurde, tipo chi è il capo dell'Italia, Mussolini, chi è, c'è la monarchia. Ma davvero è così? Cioè, voglio dire, ci sono dei...
Mi spiace contraddire la sua simpatica collega, e invece è proprio così. Naturalmente il trucco c'è, ossia chi sceglie i ragazzi, coloro che fanno benissimo il casting, non scelgono delle cime, scelgono dei ragazzi principalmente in grado di innescare delle situazioni di spettacolo, e quelli non sono i migliori, però come lei può vedere ogni anno qualche testolina buona c'è dentro lì, anche quest'anno, ma è naturale che la massa non è così. Quello che le posso assicurare, perché me lo chiedono tutti, è che i ragazzi sono in reality, quindi ciò che i ragazzi dicono e fanno è vero,
è vero.
Spontaneo,
è ciò
non
che
è
pensano,
motivato,
è ciò,
non
è ciò che... Sì, chiaro.
Esattamente, precisamente, per cui è un vero reality per quello che riguarda i ragazzi.
Senta, ma tra tutti gli aggettivi, integerrimo, severissimo, cattivo, severo, cosa le piace come preside del collegio, ovviamente, Paolo Bosisi?
Ecco, stavo domandandomi se fossi il personaggio
rigoroso,
che poi in fondo è un aggettivo che va abbastanza bene anche per me come persona. Io non sono il preside del collegio, fatto benissimo lei a precisarlo, io interpreto un ruolo lì, e quindi, però siccome si tratta di una situazione particolare in cui devo mescolare una situazione che, di cui più o meno conosco i lineamenti, con ciò che accade lì in quel momento, che è del tutto improvvisato, beh, ci devo mettere del mio, e quindi c'è un po' anche della mia personalità lì dentro, un po', però cattivo
gli insegnanti sono
severissimo,
gli insegnanti sono insegnanti veri,
insegnanti sono tutti insegnanti veri, precisamente. Naturalmente qualcuno un po' smaliziato ormai, perché magari al terzo, al quarto anno, addirittura al quinto Maggi, che fa televisione, sa, ci si abitua anche alle telecamere.
Diventare un po' una star, certo. Bosisi, ultima cosa, noi la ringraziamo perché ce l'ha detto, non è in Italia. Sai Leonardo Manera da dove ci parla in questo momento?
No.
Ce lo svegli lei.
Thailand, il paese
Thailand.
Del sorriso, dove io risiedo, dove io vivo. Cioè io quando non lavoro in Europa vengo qua.
Cioè, hai capito, Leonardo Manera? Abbiamo sbagliato.
Come mai
tutto.
Ha scelto la Thailandia?
Tutto. Abbiamo sbagliato tutto.
Ma guardi, diciamo che ho iniziato a frequentare questo paese molti anni fa in vacanza, come fanno molti. Mi è piaciuto soprattutto dal punto di vista delle persone, poi anche della cucina, dell'atmosfera, della temperatura. E quando mi sono deciso a lasciare l'università molto prima di quanto avrei dovuto, perché diciamo che mi ero un po' scocciato di come andassero le cose in università, sono venuto qui, ho preso la residenza, che non è facile da prendere, e ripeto, adesso mi sono anche preso una casa. Prima andavo in affitto, diciamo che quando ho tempo vengo qua. Se mi chiama il lavoro in Europa, torno, per il collegio e altro, per le mie regie d'opera principalmente, che è il lavoro che faccio di più.
Lei fa il preside, ma non è stato un alunno modello all'università, diciamo.
Non è vero, sono stato un bravo studente, mai il primo della classe, ma un bravo studente sempre, tutta la vita.
Grazie Paolo Bosisi, davvero, grazie per essere stato qui con noi. E ricordo La storia del teatro con Paolo Bosisi, lo trovate come podcast per documentarvi. Caro Manera, ripassa anche tu un po' di storia del teatro con Paolo Bosisi.
Non lo andrò, fa. Visto che i podcast sono... Sì, sto... ma posso farmi un caffè?
Sì, ma prego! Durante la mattinata? Ma prego, ma fai pure!
Non c'è niente di male ogni tanto.
No, sì, ma prego! Mi... Ma chi è che non si fa un caffè al mattino? Anch'io tra poco, se posso, mi farò un caffè. Certo, quando sarà finita la sigla di chiusura. Però prego, prego.
Cosa, tra l'altro decaffeinato, perché non voglio decaffeinato solubile, perché non voglio eccedere con la caffeina. Ho visto tra l'altro ieri che l'associazione produttori eccetera del caffè hanno messo un podcast con la nostra puntata dove facevo un monologo proprio sul caffè.
Guarda, è vero, beh, dai, riaccendi il gas che si è spento. Riaccendi.
Aspetta, sto accendendo tutti i fornelli.
È più bella questa della sigla della borsa. Vai, vai, borsa.
Quella della borsa è veramente brutta.
Basta!
Bisognerebbe dirlo a Sandro. Basta! Fortunato.
Ma cosa c'entra Fortunato?
È lui il responsabile delle sigle.
Dai, vai.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Manera fantastico.
Trovo geniale e giusta l'idea di un patentino per chi si è vaccinato e di limitare chi non si è vaccinato.
Milan, ma sei fuori? Ma stai scherzando?
A Milan, ma che te sei inventato? Patentino per il vaccino? Ma che sei da inventare? Eh sì, bravo, dai, fai il bravo.
Ciao Milan, ma te il patentino per sparare cazzate in diretta, chi te l'ha dato? Ce l'hai? Ce l'hai, ti prego, ce l'hai, perché se non ce l'hai quel patentino, le cazzate non le puoi sparare.
Patentino! Patentino! Io sono per il patentino, che devi fare? Manera, hai visto che successone oggi? Le mie solite schiaffoni a destra e a sinistra.
Secondo me il patentino non è boh. Mi dicono poi che c'è già il patentino, no, ma è una cosa diversa,
no,
per i bambini non vaccinati è una cosa diversa.
Ieri ho portato mio figlio a fare il richiamo della vaccinazione, ma sì. Cioè, quindi ti lasciano il certificato, sì, con tutte le vaccinazioni fatte. Sì, quello è il patentino.
Per me, ripeto, è incostituzionale se ti dicono che col vaccino e col patentino per il vaccino puoi circolare. E senza no, però
circolare, però poi che ne so, è vietato, dovesse arrivare un nuovo lockdown, è vietato prendere il treno perché torniamo in zona rossa, c'ho il patentino. Io
domani devo fare un altro tampone, l'ennesimo tampone,
vedi? È la stessa cosa.
Fai
il tampone, puoi entrare in Rai, diciamolo che vai in Rai. Hai il tampone negativo, vai Rai, c'hai il patentino, sei vaccinato, è la stessa cosa, semplicemente il patentino, se gli anticorpi durano un po' di più, vale di più del tampone negativo.
Vuoi uno stato di polizia totalitario per gente come te, dittatore. L'amico dei dittatori.
Sì, quello eri tu ieri. Guarda qui, abbiamo raggiunto e la ringraziamo. Torna con noi la nostra editorialista preferita eletta sul campo, Maria da Roma, 91 anni. Buongiorno Maria. Sentite che cipiglio.
Ma guardi, è che il cipiglio non posso esercitare, perché se avessi davanti qualcuno della nostra politica l'avrei già fatto fuori, perché tanto a me non mi possono neanche arrestare.
Però fuori no Maria, però diciamo una cosa, fuori nel senso... far fuori politicamente. Senta Maria, ecco. Ha sentito allora che il preside del collegio ci ha detto che sono tutti veri gli errori dei ragazzi e ragazze? Tutti veri.
Allora farebbero bene a non trasmetterli, perché la scuola italiana ha già una nomea non proprio positiva. Ecco, renderla così orribile, io veramente mi vergogno.
Si vergogna.
Io mi assicuro che se io avessi nipoti, no figli,
cosa farebbe a un pronipote che gli si chiede chi è il presidente dell'Italia, Mussolini, lei cosa farebbe a suo nipote?
Ecco, io lo prenderei gli farei leggere tutto quello che è successo nell'epoca mussoliniana che io ho vissuto e che ho subito, perché la mia famiglia ha avuto dei lutti gravissimi, un mio cugino e una medaglia d'oro delle Fosse Ardeatine, quindi voglio dire, gli farei ricordare tutto questo.
Ma il problema forse è quello, che non leggono, forse.
Ma io però lo chiudere in casa, altro che...
A chiudere in casa, beh.
Io chiudo in casa e gli faccio leggere quello, fino a quando non ha imparato che cosa è stato, qual è la storia recente dell'Italia, recente, sì. Perché è la storia che io ho vissuto, sono ancora viva, sono qua a rompere il scatto la RAI. Ecco, io dico che non si dovrebbe veramente mostrare un degrado di questo genere, perché poi con quelle cose lì li promuovono . E sono ragazzi che vanno alla terza media a 17 anni, certo.
Quindi ovviamente chiuso in casa il nipote senza PlayStation, senza TV, senza studia e leggi.
E leggi. È vero che adesso la gente che legge è pochissima perché sono tutti a scrivere.
Questa è la nostra, è la battaglia che fa la nostra Elisabetta Fusconi qui in redazione. Dice ormai scrivono tutti i libri come se fossero tutti.
Più sono analfabeti e più scrivono libri. È una cosa assurda.
Perché
veramente?
Secondo lei? Perché tutti vogliono? Sa che c'è questa cosa?
Perché
tutti gli italiani.
Ci sono quelli che li leggono, ma perché c'è la gente che li legge? Leggono solo quelli perché sono della sorella del comico, sono della moglie del ministro, sono della nipote tutto così. Lei non può trovare una trasmissione dove non ci sia l'autore col suo bel libricino davanti.
È vero. Il libro. Ma sai cosa si dice? Tutti gli italiani hanno Alessandro, il libro nel cassetto.
Alessandro, vuoi fare promozione al libro che tra poco uscirà il tuo a febbraio?
A febbraio uscirà il terzo libro. A febbraio.
Io tra l'altro sono una lettrice.
La chiamo! Maria, quando esce il libro la chiamo. Che così.
Mi chiama?
Certo.
Di chi è questo libro?
No, io scriverò il terzo libro, ma non importa adesso, non importa. Anch'io intaserò le librerie. Maria, devo andare al traffico. Cosa mangia oggi?
Cosa mangia? Guardi, oggi, adesso le spiego. Io sono una che, siccome vivo sola, faccio. Sì? Allora, ho fatto l'altro giorno una specie di lasagne, ma molto più ridotta.
Va bene.
E l'ho un po' surgelata e oggi ne tiro fuori un pezzo e mangio quello.
La lasagna?
E poi mangerò di seconda, non lo so.
La scaloppina, lasagna e scaloppina, dici
poi
poco.
Anche le persone vecchie si nutrono.
Ma no, certo, ma fa benissimo Maria, anzi si mantiene in forma così. Grande Maria!
Buona giornata
a lei, ci sentiamo
mi
presto.
Saluti il preside.
Il preside, sì, lo salutiamo in Thailandia, il preside Bosisio. Traffico!
Uno, nessuno, 100 Milan.
Di solito spara cazzate, ma questa volta sul patentino l'ha indovinata. Bravo Milan.
E vai uno, e vai. Grazie amico.
Milan, bravissimo, sei un genio,
e
vai avanti
due.
Così.
Ah no.
Il microchip, vero?
Questo mi piglia per il culo.
Di
piegati al sistema che non siete altro.
È così, infatti me la scrive un ascoltatore: Milan piegato al sistema. Allora, devo dire che porto avanti una rimostranza di un ascoltatore che ieri ha scritto un'accorata mail dicendo: scusate, io però avevo comprato delle maschere, ho comprato delle maschere di Topolino, di Paperino, di Pluto, di... perché il professor Janssen aveva detto: voi comprate delle maschere e poi vi dirò a cosa servono queste maschere. E poi il professor Janssen l'abbia lasciato lì. Allora, professore, buongiorno.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Oh. In effetti mi dispiace l'altro giorno non ho avuto la possibilità di terminare il mio pensiero.
Non per colpa nostra, se ricordo bene. Non per
mi
colpa
sembra
nostra.
Essere stato interrotto di non aver potuto continuare il mio pensiero per una ilarità che si era creata nei confronti del mio metodo terapeutico.
Metodo terapeutico.
Che invece sono sempre metodi terapeutici molto seri. Perché invece di andare dallo studio del psicologo, io do delle regole di vita. C'è quello che dice che è psicologia comportamentale, e la mia è ancora più spinta in avanti, cioè ti do dei consigli utili, pratici, per poter risolvere il problema. Allora, l'altro giorno di cosa parlavamo, Alessandro? Delle coppie.
Sì, che si annoiano dopo un po' nella routine.
Nella routine, in questo periodo di convivenza forzata del coronavirus, sì. Che ti porta tante ore e non mi segui. Allora questa è una presa in giro,
no,
i miei consigli.
No,
quando tu stai lì a scartabellare,
sì, diciamo,
i messaggi
il
che
COVID
ti arrivano
aumenta
sul
anche
Facebook
la routine.
A cercare. E allora il psicologo parla e l'altro sta lì a scartabellare.
No. La stavo ascoltando religiosamente, come sempre. Va bene, quindi...
Allora, il problema è di quelli che sono obbligati a convivere in casa per tanto tempo in questo periodo con le altre persone, perché si crea la noia, la insofferenza, conosci i tic delle altre persone e poco alla volta non ne puoi più. Vedi che tutti i giorni sei obbligato a mangiare con uno che fa rumore mentre mangia la minestra o aspira il brodo. Se lo senti una volta ogni tanto lo puoi sopportare, se tutti i giorni senti l'aspirazione flup del brodo, ti dà fastidio.
Io pensavo più...
Ecco, esattamente. Pensa uno che tutti i giorni deve convivere con una persona così.
È dura.
E te divorzi dopo due settimane.
Quindi
il mio consiglio era... Fate l'autocertificazione, andate a comprare delle maschere, del Paperino, del Topolino, dei personaggi anche dell'attualità, dicevo, di Donald Trump.
In Melania.
In modo che, certo, la persona che vive con te ha l'impressione di stare sempre in casa con la stessa, con la persona diversa.
Sì, bello.
La mattina ti svegli con la maschera di Trump.
No,
make
c'è Trump.
America great again. Oppure Paperino. In modo che in questo modo... Non c'è quella noia della convivenza che porta alla separazione. Poi c'è l'altro problema.
Aspetti la slap! Chi si scolleghi, professor Janssen? Ecco, si è ricollegato? Si è ricollegato il professor Janssen? Scusi,
ci sono? Presente?
No, aspetti! Si scolleghi! Si scolleghi! Allarme rosso! Allarme rosso!
Mi sono ricollegato.
Prego. Tutto a
c'è
posto.
Il problema di quelli che non stanno bene perché a casa si sentono soli.
Sì.
È il contrario degli altri. Non ha nessuno con cui condividere la solitudine. E questo è un problema difficile da superare perché in questo periodo è anche difficile fare nuove conoscenze. E allora come si può fare?
Come?
Per soffrire meno la solitudine.
Come?
Dovete sfruttare i vostri vicini di casa. Ormai quasi tutti abitiamo nei palazzi dove ci sono tante persone. Ecco, voi dovete sfruttare più che potete i vicini di casa. Andate al vostro vicino e chiedete il sale. Andate al vostro vicino e chiedete il zucchero. Andate al vostro vicino e chiedete l'olio. Andate al vostro vicino e chiedete il caffè. Andate al vostro vicino e chiedete 300 euro.
Finché...
E il vostro vicino di casa sbotta, arrivate al litigio, ma il litigio è un modo meraviglioso per scaricare la tensione e inoltre quando litigate non vi sentite più soli, anzi dopo un bel litigio avete voglia di starvene per un po' per i fatti vostri. E quando ormai al vostro vicino di casa avete chiesto tutto e avete litigato, vi mettete una bella maschera da Paperino, bussate alla sua porta e dici e così puoi ricominciare da capo con le maschere.
Si riparte,
quindi le maschere le puoi sfruttare sia se vivi in compagnia, sia se vivi da solo, certo, per esasperare il tuo vicino di casa.
Tu pensa, mi sta suonando la porta a Paperino, cioè che pensa un po', succede.
Esatto, e questo è un metodo.
Mi chiede 300 euro soprattutto.
È anche divertente, sì, uno con la maschera di Paperino arriva e ti chiede 300 euro.
Come fa a chiederlo?
E questa è una cosa.
E tu devi anche capire che vuole 300 euro.
Ma Paperino parla così, sì, non è che ho inventato io. Certo, è il modo di parlare di Paperino, che tra l'altro all'inizio. Quindi, professore, è la terapia della maschera.
Terapia della
sia
maschera.
Per superare la crisi di coppia e per superare il problema delle solitudini. Questo è il mio
caro consiglio
di oggi per stare
bene. Di oggi, insomma, l'abbiamo dato in due puntate, però è sempre il consiglio per stare bene. Insomma, prima puntata comprate la maschera, seconda puntata cosa serve la maschera. Bene, ci fermiamo qui, caro professore, ci ritroviamo lunedì. Vai!
Ed è venerdì.
Analfabeti e più scrivono libri.
Uno, 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 nessuno. Uno, nessuno, nessuno, 100.000.